Gesù è un polo di attrazione, potremmo dire, no? Perché l'inizio del Vangelo ci racconta come tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano per ascoltarlo. Andavano a lui, li attira, si sentono accolti, ascoltati e possono mangiare con lui. Il Vangelo di oggi è tutto qui, in questo avvicinamento, in questa accoglienza, in questa apertura, che riguarda tutti, tutti i pubblicani e i peccatori andavano a lui. È perché c'è una relazione nuova che Gesù inaugura con questa gente, grazie a lui, che come figlio è venuto a morire per fare tutti figli perdonati. La vita infatti ci fa attraversare tante volte prove molto grandi, ferite molto profonde. Le tre parabole del Vangelo meraviglioso che abbiamo letto, ci parlano tutte di una situazione molto buona, molto positiva da cui si parte, no? Per esempio, fare parte del gregge. Sentirsi un gruppo protetto, accompagnato, guidato, nutrito, consolato. Però c'è anche la seconda parabola, no? Questa donna che ha ben 10 dracme. Non è una gran somma di denaro, però evidentemente non era una donna molto facoltosa, aveva una piccola casa dove non c'era nemmeno una finestra, tanto che deve accendere la luce a un certo punto. Oppure ancora più grande quella situazione in cui sono quei due figli. Sono in una casa ricca, con un padre generoso, che ha dei salariati. Quindi vuol dire che è una casa prospera, dove c'è questo padre così buono, così aperto, così libero con questi figli. E poi ognuno di noi potrebbe aggiungere, no? Pensando a quali sono quelle situazioni buone, profonde, calorose in cui si trova, no? La famiglia, il gruppo d'amici, ma anche una propria posizione professionale, forse, no? Rappresentata in quelle dracme, è una propria professionalità, dei talenti, delle ricchezze buone, ma anche la salute. Anche questa è una situazione buona di cui ringraziare il Signore quando c'è. Però il Vangelo ci parla è di una frattura. È che queste situazioni buone a un certo punto vengono meno. Ci si perde. La pecora si perde, abbandona il gregge. Rimane indietro, fugge, si rompe qualcosa. E queste fratture possono essere anche responsabilità nostra, no? Di poca cura, di poca attenzione, di distrazione, ma anche di peccato, no? Di amicizie sbagliate, di affetti poco curati, nel quale abbiamo investito poco del nostro tempo e delle nostre energie. E potremmo dire anche che queste fratture sono dovute proprio a noi, al nostro peccato. E quante situazioni, qua se facessimo un sondaggio, vero? Siamo piccoli, davanti a quelle cose buone dove il Signore ci ha collocato, tante volte viviamo un dramma di separazione, di allontanamento, di solitudine. E questo dramma è così forte che noi non abbiamo la capacità poi di rientrare. È una fine, è una rottura di quella situazione. Pensate per esempio anche alle situazioni di separazione. Ma qui sono dei lutti grandi. Certo, le responsabilità si intrecciano, sono difficili da analizzare bene, però. Ma quali drammi viviamo, no? Ma anche amicizie tradite o figli perduti. che non siamo riusciti a tirar su bene. E tutto questo sembra finito, crolla tutto. Però il Vangelo invece ci apre una strada di speranza. La prima cosa sorprendente è che davanti a questa rottura, a questa perdita, è subito il Signore si scatena in una ricerca. Sorprendente, paradossale. È una ricerca tale per cui lui lascia quelle 99 pecore che già nel deserto avevano anche loro tanti pericoli, magari ce n'era qualcuna altra un po' ribelle, le lascia perché deve cercare quella perduta. Oppure la donna che deve proprio rivoltare tutta la casa e impegnarsi fortemente nella ricerca di quella moneta perduta. È una ricerca quindi instancabile del Signore, continua, accurata, dice il Vangelo. E che bello sentirci anche noi ricercati, eh? Soprattutto quando ci sentiamo appunto così da soli. E il percorso di quel figlio della parabola è ancora più complesso, no? Perché lui che relazione vive con suo padre? E chiedendogli la parte del suo patrimonio, ciò che gli spetta come figlio, in un qualche modo vuole separarsi, come se accelerasse già il momento quasi della morte del padre, quando dovrà poi necessariamente dividere con il fratello quello che aveva, e vuole andarsene, non vuole più stare lì. E poi il dramma è che lui, andandosene con questa scelta anche consapevole, è nella solitudine e nella lontananza, poi tutto quello che aveva ricevuto dal padre lo perde, lo sperpera, lo butta via. E poi ci sono anche le condizioni esterne che aggravano la situazione, la carestia. Si trova nel bisogno e non ha più niente. Anzi, nessuno, dice il Vangelo, questa espressione terribile, gli dà più nulla. Non c'è nessuno che gli dia nulla, che gli dia qualcosa, anche una carruba. Pensate che dramma. Un po' se l'è andata a cercare forse, però muore, in un certo senso muore questo figlio. Però lì torna in sé e fa un ragionamento, è un po' cinico, un po' opportunista, dice vabbè, se torno da mio padre almeno come salariato, non più come figlio, almeno mi darà da mangiare, no? E la mia relazione potrà essere così, diciamo, lavorativa. Lavoro e mi darà qualcosa, come fa con tutti i suoi salariati. Ma anche il figlio più grande non è poi così lontano da questa logica, vero? Perché anche lui dice, ma io ti servo da tanti anni, ma anche lui che rapporto aveva con questo padre? Io ti servo da tanti anni, non ho mai disubbedito a un tuo comando. È il figlio ideale che tutti, no, vorrebbero. Una macchinetta. Ma che rapporto aveva con questo padre? Che gli dice, ma scusa, tutto quello che è mio è tuo. E lui non è fuggito, è leale con il padre in un certo senso. Però era una relazione che non era veramente una relazione tra padre e figlio, anche lì. Era un po' schiavo di quella casa. Ma quante relazioni, se ci pensiamo, anche nostre, no? Nelle nostre famiglie, con le persone a cui vogliamo bene, sono un po' così, no? Un po' dei dare e avere, no? Ci impegniamo tanto nella nostra famiglia, riceveremo qualcosa, un po' di attenzione, un po' di riconoscimento. Se faccio tanto magari anche mio marito farà qualcosa, invece non fa mai niente. Quante rivendicazioni, no? Perché facciamo fatica a essere così figli, ma anche la relazione con Dio stesso, pensateci. Pensate al nostro rapporto, per esempio, con la confessione. Cos'è che andiamo a confessare quelle poche volte che lo facciamo? Lo facciamo da figli che hanno sperperato quei doni che Lui ci ha dato? O è sempre una cosa meccanica? Non ho fatto qui, non ho fatto là, non ho fatto... abbiamo perso questo nostro essere figli. E poi, se le relazioni sono appoggiate su questo filo della retribuzione, ci vuole niente per romperle, no? Una fuga, una distrazione, un desiderio di libertà, di solitudine. Siamo tutti un po' da soli. È drammatico questo, eh? Però il padre, invece, ha tutta un'altra logica. Il padre ha tutta un'altra logica. Lui vuole noi, cerca noi, ci aspetta, vuole che ciascuno sia figlio. Non gli importa niente del patrimonio, non gli importa niente dei sacrifici e dei fioretti. Lui vuole noi, ci vuole come figli, ci vuole ritrovare, vuole che da morti diventiamo vivi, che da perduti siamo ritrovati. Per quello che sta là in attesa, ad aspettare, a guardare lontano, con desiderio, e appena ci vede, ci riempie di affetto, di festa, di eleganza. C'è una bellissima espressione in questo senso nella seconda lettura, no? Che dice Paolo, Paolo era anche lui un figlio un po' ribelle, ma dice: rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia. Mi ha giudicato degno di fiducia mettendo me al suo servizio, me che sono un bestemmiatore, un violento, un persecutore. No, sente Paolo profondamente questa fiducia, si sente degno di fiducia, apprezzato, valorizzato da quel Signore che lui perseguitava. Sarebbe bello che anche ciascuno di noi uscisse di qua oggi sentendosi davvero degno di fiducia, a motivo anche della piccolezza e della miseria della sua vita. Perché sentirsi degni di fiducia vuol dire essenzialmente sentirsi amati per quello che siamo. Dobbiamo solo aprire il cuore ed accettare questo abbraccio di Dio che ci viene incontro. E non c'è gioia più grande di questa, per noi ma anche per Dio. Cos'è sta festa che Lui fa? Addirittura in cielo, per un solo peccatore che si converte. Capite? Lui punta su questo qui, non su altro. Allora oggi mettiamoci anche noi in quella fila di tutti quei pubblicani e i peccatori che si avvicinano con umiltà a Gesù per ascoltarlo, per mangiare con Lui, per farsi prendere per mano, per imparare a diventare figli, no? Anche per fare così anche noi con gli altri, no? Valorizzarli, apprezzarli, farli renderli degni di fiducia, tutti, anche i più piccoli. È perché così ci vuole il Padre.